Consideriamo esaurito il ciclo della coppia che abbiamo chiamato prototipo, quella di Adamo ed Eva e della famiglia relativa. Ciao! Consideriamo esaurito quel ciclo, ciao! E ci spostiamo sul ciclo invece della famiglia di Noè che, come vedremo, è molto, per certi versi molto simile, in una posizione ancora da prototipo. E il ciclo di Noè vuol dire, della famiglia di Noè, diciamo che vuol dire i capitoli 6, 7, 8 e 9 del Genesi. Le tradizioni su Noè sono raccolte un po' farraginosamente in questi quattro capitoli. Noi naturalmente sceglieremo quelle frasi, ci fermeremo solo su quelle frasi di questi capitoli che riguardano la vicenda della famiglia di Noè, come viene presentata nelle dimensioni in cui viene presentata, sia pure di striscio, sia pure solo accennando le cose, no? In questi capitoli. Allora, dopo i racconti che abbiamo visto su quella che abbiamo chiamato la prima famiglia, ma che diciamo si dovrebbe chiamare più propriamente la famiglia prototipo di tutte le altre, secondo la Bibbia, e che occupano i capitoli 2, 3 e 4, la metà del libro del Genesi, proseguiamo con le liste. Si prosegue l'autore biblico prosegue nella seconda metà del capitolo quarto. Avete la Bibbia sotto, sì, vero? Nella seconda metà del capitolo quarto l'autore biblico prosegue con le liste genealogiche dei cosiddetti patriarchi antediluviani dell'umanità, che occupano la seconda metà del capitolo quarto e il capitolo quinto. Sono una serie di nomi, famosi nomi di quei personaggi che vivono centinaia di anni, no? Quelli lì. Sono praticamente due liste di popolamento del mondo basate sulle conoscenze che aveva l'autore biblico, secondo due linee di discendenza da Adamo ed Eva, cioè quella di Caino, che occupa la seconda metà del capitolo quarto, e quella di Set, quello che viene da Adamo ed Eva attraverso Set, l'altro figlio dei progenitori, quello che si chiama Set appunto perché è venuto a rimpiazzare Abele. E questa seconda lista occupa appunto il capitolo quinto. Si chiude così il ciclo narrativo alla fine del capitolo quinto, il ciclo narrativo di Adamo ed Eva. E si apre il ciclo narrativo di Noè e della sua famiglia. Anche questo ciclo che copre quei quattro capitoli che abbiamo detto, si concluderà nel capitolo decimo con un'altra lista di popolamento del mondo, questa volta secondo tre linee di discendenza da Noè, corrispondenti ai suoi tre figli, Sem, Cam, Japheth. Il ciclo narrativo di Noè e la sua famiglia è una specie di riedizione di quello di Adamo ed Eva. Perché? Una specie di seconda fondazione o rifondazione, come si dice oggi, della creazione dell'umanità, come se la prima fosse stata una brutta copia da cancellare. Infatti, il percorso narrativo di questi sei capitoli, di questi quattro capitoli, è fatto così. Prima c'è la constatazione del panorama universale di peccato. Si potrebbe intitolare con una frase brevissima, ma che dice tutto, tutto da rifare. Poi viene il progetto del diluvio universale per cancellare questo scarabocchio di umanità che è venuto fuori dal peccato. Poi il terzo momento di questi racconti è la elezione o selezione, se volete, di una famiglia come il resto buono di quell'umanità cattiva con cui rifare tutto da capo, la famiglia di Noè e dei suoi figli e delle loro mogli. Poi c'è la costruzione dell'arca, il suo riempimento, poi l'affogamento nel diluvio di tutto il resto del mondo umano e animale, e poi il nuovo inizio, definitivo, garantito da una solenne alleanza tra Dio e la famiglia di Noè, il nuovo inizio dell'umanità dalla famiglia di Noè dopo il diluvio. Segue nel capitolo decimo una lista di ripopolamento della terra dalla discendenza dei tre figli di Noè. Dunque la famiglia di Noè si trova in una posizione parallela a quella di Adamo ed Eva. Parallela e analoga, perché è una specie di seconda edizione della prima, come l'abbiamo chiamata, famiglia. Questa volta, però, il testo biblico non si ferma su tutte le dimensioni del progetto famiglia come era stato esposto nei primi capitoli del Genesi. Il progetto era già stato esposto, non lo si ripete. Nelle sue dimensioni di sponsalità, paternità, maternità, filialità, fraternità, come avevamo detto, queste cose non vengono più riprese perché il progetto c'è già. Si dice solamente che la prima riuscita del progetto è stata fallimentare, e allora si ribadisce il progetto facendo una specie di seconda edizione, ricominciando da capo. Il tutto viene poi, questa seconda edizione viene poi sigillata e resa definitiva con la stessa benedizione di Dio che si trovava nel ciclo di Adamo ed Eva: siete moltiplicate e riempite la terra. E così si vede che si tratta soltanto del progetto originario che viene ripreso, e poi il sigillo ancora più solenne, quello dell'alleanza dell'arcobaleno, l'alleanza universale del creatore, che sta alla fine di questi capitoli. Allora, dopo averlo così introdotto e inquadrato, questo ciclo di Noè, della famiglia di Noè, noi ci occupiamo di cogliere quegli spunti di spiritualità o di meditazione per famiglie che ci offre questo ciclo narrativo della Genesi sulla famiglia di Noè. Allora, innanzitutto cogliamo una prima serie di spunti che potremmo intitolare così: la famiglia come la comunità dell'arca. Questa espressione è non soltanto legata all'arca di Noè, perché prenderemo appunto i passi che si riferiscono a questa specie di casa un po' strana, ma è legata anche all'uso che poi della parola arca è stato fatto nel resto della Bibbia e anche fuori della Bibbia, come una specie di immagine molto, molto, molto bella e molto significativa. I passi che scegliamo dal capitolo settimo sono quelli appunto che riguardano questa strana abitazione. Genesi, capitolo settimo, versetto primo e seguenti. Il Signore disse a Noè: entra nell'arca, tu con tutta la tua famiglia, perché io ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione. Versetto settimo. Noè entrò nell'arca e con lui i suoi figli, sua moglie, le mogli dei suoi figli, per sottrarsi alle acque del diluvio. Poi il versetto 13 dello stesso capitolo settimo continua dicendo: entrò nell'arca Noè con i figli Sem, Cam, Yafet, la moglie di Noè, le tre mogli dei suoi figli. E poi al versetto 16: entrarono dunque nell'arca come gli aveva comandato Dio. E il bellissimo versetto finale: e il Signore chiuse la porta dietro di lui. Questa specie di imbarco, chiamiamolo così, è preceduto dalle frasi del capitolo sesto, versetti 5, 6 e 7, che fanno da sfondo di questa specie di imbarco. 6, 5, 6, 7. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. Versetto 5. Versetto 6. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo e se ne addolorò. E disse: sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato, perché sono pentito. Versetto 7. Si conclude il versetto 8 dicendo: ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore, accennando su questo sfondo così scarabocchiato, vi dicevo, questa scelta, questa elezione di un resto da far diventare il nuovo inizio. Allora, la famiglia di Noè, in questi passi, in questi spunti del capitolo settimo, ci appare dunque, la potremmo chiamare, come abbiamo detto prima, la comunità dell'arca, che galleggia sopra le acque del diluvio universale, raccolta insieme al sicuro e custodita da una speciale predilezione di Dio, e il Signore chiuse la porta dietro a loro. Non c'è immagine più bella, probabilmente, di questa che ci sentiamo proporre, della famiglia come comunità, prima di tutto, poi come comunità di persone che si amano, non solo che abitano insieme, che si amano e si custodiscono a vicenda, proprio perché si amano, dal diluvio universale del peccato, cioè dall'individualismo selvaggio che sommerge il mondo. Non c'è probabilmente immagine più bella della famiglia come comunità di persone che proprio nell'amore reciproco sono in grado di sopravvivere, di galleggiare sopra, di emergere da quel mare di rapporti falsi, utilitaristici, commerciali, consumistici, di rivalità e di sbandamento dietro le tendenze distruttive e malvagie concepite dal cuore umano, come dice qui la Bibbia al capitolo 6, versetto 5, e che è purtroppo la realtà che sommerge e travolge le persone. La famiglia come ancora di salvezza da uno stile di vita, di egoismo sfrenato, in cui ogni persona è preda, di cui ogni persona è una preda inevitabile, se non viene educata, recuperata da un salvataggio sistematico e vigilante, fatto con cura, con intelletto d'amore, come solo in una famiglia si può fare. all'interno di rapporti umani che siano veri, belli e sentiti come tali. Insomma, in una comunione interpersonale di cui l'arca potrebbe essere proprio il simbolo più bello, in una comunione interpersonale che deve essere chiaramente l'obiettivo fisso, supremo, quotidiano di ogni famiglia come comunità di persone, perché questo è chiamata a diventare innanzitutto e dopo tutto la famiglia, una comunità. Potremmo dire con questo simbolo bellissimo delle pagine bibliche che abbiamo davanti, la comunità dell'arca. Non è romanticismo deteriore questo, eh? Non è romanticismo, non è una visione sentimentale e superata, si potrebbe dire, della famiglia. Si potrebbe molto spesso pensare da gente arrivata, o che si crede arrivata ma che in realtà è soltanto invecchiata dentro più che invecchiata fuori, che queste sono robe da, ci sono i sogni, le nuvole rosa dell'epoca dell'innamoramento. Attenzione a questi scetticismi che molto spesso nascondono non delle convinzioni e men che meno che la realtà sia così, nascondono solo un bilancio deludente. Non è romanticismo deteriore, eh? Dunque, non è una visione sentimentale superata della famiglia, non solo perché mai come oggi mi pare che dilaghi nella società e nei cuori la più umana del più selvaggio individualismo. Non solo perché è esperienza comune, frequente, non so se l'avete fatta anche voi, è esperienza comune, frequente, che dallo sbandamento degli anni alla deriva dell'adolescenza si emerge proprio quando si approda ad un rapporto stabile e impegnativo con una persona. Ma soprattutto perché è parola di Dio che le cose stanno così. E non perché abbiamo voluto leggere in questo modo queste righe, perché altrove nella Bibbia affiora ripetutamente confermata questa verità dell'arca e del diluvio come parabola della vita umana sulla terra. Ne volete qualche accenno? Salmo 133. I salmi sono una miniera di tutto quello che poi negli altri libri della Bibbia è stato raccontato, descritto, vissuto, trasformati in preghiera. Allora, dicevamo, il Salmo 133-132, secondo le due numerazioni che abbiamo nelle nostre Bibbie, famoso Salmo della bellezza della fraternità, della comunione interpersonale. Ecco come è bello, ecco quant'è soave che i fratelli vivano insieme. Come olio profumato che dal capo discende sulla barba di Aronne che scende sull'orlo delle sue vesti, come la rugiada che scende sull'Ermon, sui monti di Sion. Brevissimo salmo, bellissimo tra l'altro, molto caro alla preghiera non solo cristiana ma anche ebraica, che lo ha musicato in una maniera molto bellina, non so se avete mai sentito la versione ebraica di questo bellissimo salmo, che mi pare che sia stata anche traslitterata in italiano, tradotta in italiano, che è una musica molto, molto bella, molto cantabile. È un salmo caro alla tradizione ebraica e cristiana, ma prima di tutto è parola di Dio. Volete un altro passo ancora più significativo? Quel pessimista radicale, come sembrerebbe a prima vista, dell'autore del libro del Coelet. Avete mai sentito questo nomaccio? Nella Bibbia c'è un libro che si chiama così, il libro del Coelet. È uno dei libri sapienziali. Coelet è una parola ebraica che significa appunto la sapienza come maestra di vita, come catechista. Nel libro del Coelet, che a prima vista, se qualche volta ci avete messo il naso, è una raccolta di pensieri veramente a prima vista pessimisti, è quindi ancora più significativo che nel libro del Coelet, al capitolo quarto, si trova poco prima dei salmi, per chi ha la Bibbia di Gerusalemme, alla fine dei libri sapienziali. Capitolo 4, versetto 9, sono queste famose frasi, molto belle, tanto più significative perché si trovano in questo libro e in un libro sapienziale, che come tutti i libri sapienziali della Bibbia raccolgono quella che la Bibbia chiama la sapienza della vita, cioè il saper stare a questo mondo. Così, detto in soldoni, non è proprio esatto, ma insomma bisogna che ci parliamo in termini più comprensibili possibili. Versetto 9 fino al versetto 12, meglio essere in due che uno solo, perché due se la cavano meglio di fronte alla fatica o alla difficoltà. Infatti, se vengono a cadere, l'uno rialza l'altro. Guai invece a chi è solo, perché se cade non ha nessuno che lo tiri su. Se due dormono insieme si possono scaldare, non esistevano i riscaldamenti quella volta, quando si scrivevano queste cose. Se dormono insieme si possono scaldare, uno da solo come fa a scaldarsi? Se uno aggredisce, in due gli possono resistere. E una corda a tre capi non si rompe tanto presto. Dunque non è la questione dell'arca. E non è una lettura che abbiamo fatto un po' così, ma vi dirò di più, dicevo che la Bibbia ripetutamente dopo riprende queste tematiche dell'arca e del diluvio come delle parabole, dei simboli. Per il diluvio, per esempio, non è qui che soltanto si parla di diluvio in questo senso che sembrerebbe una, come si dice, una pioggia torrenziale di quelle che qualche volta allagano dappertutto. Che cosa la Bibbia intenda per diluvio? Bisogna chiederlo alla Bibbia. Bisogna cioè ricordarsi che ci sono altri passi, la prima lettera di Pietro, la prima lettera di Giovanni, nel Nuovo Testamento addirittura, che ci indicano proprio la rilettura di questo episodio delle tradizioni su Noè, proprio come abbiamo cercato di fare. Prendiamone solo un esempio, due, perché ce ne sono parecchi. Prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 19, verso la fine delle nostre Bibbie, verso la fine del Nuovo Testamento, capitolo 5, c'è quel versetto 19 che forse qualche altra volta abbiamo sentito, che fa impressione e che dice: fratelli, noi sappiamo che siamo da Dio, mentre tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. L'arca, il diluvio. Ancora più energicamente, nella lettera ai Romani, che è una delle più importanti, decisive lettere del Nuovo Testamento, lettere degli Apostoli, nella lettera ai Romani, i capitoli 1 e 2 non fanno che descrivere in lungo e in largo il diluvio universale come l'universale panorama di un mondo travolto, nessuno escluso, dalla umana del peccato. E alla fine di questi capitoli 1-2, là dove il discorso finisce, cioè nel capitolo 3, ai versetti 9-19, Paolo, l'autore della lettera, questo grande conoscitore della Bibbia, fa un collage, come diremmo noi oggi, di frasi prese dai Salmi, e ne viene fuori, state a sentire, una roba così. Abbiamo raccontato precedentemente, nei capitoli 1-2, abbiamo fatto vedere precedentemente come tutti, giudei o greci, cioè le due parti del mondo secondo un ebreo, popolo ebraico e il resto del mondo, tutti sono sotto il dominio del peccato. Come sta scritto, non c'è nessun giusto, nemmeno uno. Non ce n'è uno che sia sapiente, la sapienza che dicevamo prima. Non ce n'è uno che cerchi Dio. Tutti hanno traviato e si sono pervertiti. Non c'è chi si sia dedicato al bene, non ce n'è neppure uno. E poi si continua con delle frasi che sono ancora più drammatiche, che descrivono gli uomini come delle belve. La loro gola è un sepolcro spalancato, tramano inganni con la loro lingua. Veleno di serpenti è sotto le loro labbra. Si è mai sentito nominare quel romanzo di Mauriac, intitolato Nido di vipere? Si riferisce alle tragedie di una famiglia. La loro bocca è piena di maledizione, di amarezza, i loro piedi corrono a versare il sangue, strage e rovina sul loro cammino. La via della pace non conoscono, perché non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Timore di Dio, che nella Bibbia significa adorazione di uno più grande di tutti, e quindi diventare tutti più piccoli e smettere di fare i padroni del mondo e della vita. Questo è il diluvio. Vedete come si rilegge? È la Bibbia che ci insegna a leggere la Bibbia. Non è che stiamo dunque facendo una visuale un pochino a nostro uso e consumo, visto che stiamo qui a parlare di queste robe. Questo non è dunque il pessimismo di chi vede dappertutto nel mondo il negativo, la tempesta, i complotti contro la vita, i valori della fede, allora è la Bibbia che è pessimista. Fuori dalla tradizione biblica, poi, come vi accennavo prima, altri hanno preso questa bellissima immagine della comunità dell'arca. Avete mai sentito parlare delle comunità dell'arca di Lanza del Vasto, uno dei grandi pacifisti dei nostri tempi? Le ha chiamate così, le comunità. Le comunità dell'arca. Avete mai sentito parlare di un grande educatore e amante degli emarginati che si chiama Jean Vanier, che ha scritto anche lui uno dei suoi libri più belli, intitolato precisamente All'Arca. Non sono dunque robe che ci stiamo un po' dipingendo noi, eh? Questa è una prima, mi pare, bellissima pagina del ciclo di Noè. Un'altra faccia di questi versetti, di questo ciclo di Noè, della famiglia di Noè. La famiglia, potremmo intitolare così, la famiglia come comunità di credenti. Il Concilio aveva inventato la famosa frase la famiglia come piccola chiesa o comunità domestica, no? La famiglia come comunità di credenti in mezzo a un mondo che vive come se Dio non esistesse. Potremmo intitolarla così perché ci sono alcune frasi che ci fanno proprio meditare in questo senso, in questo ciclo di Noè. Genesi 6. Versetti da 9 a 12, l'inizio del ciclo di Noè, dopo quei versetti dello sfondo che avevamo letto prima, questa è la storia di Noè, comincia il ciclo. Noè era un uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e, sentite che bella frase, camminava con Dio. Noè generò 3 figli, Sem, Cam, Yafet, ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Poi lo si ripete anche al versetto 12, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. 2 volte si ripete questo sguardo intorno alla famiglia di Noè. Dunque qui, in questo versetto 2 che abbiamo adesso preso, si parla di Noè come se fosse solo. Se sentite, il soggetto è Noè. Come se fosse solo, ma poi si nominano i suoi 3 figli. Dunque si parla di Noè come capo di un clan familiare, non di lui solo, anche se si nomina solo lui. E non è strano che si nomini solo lui, perché in una famiglia patriarcale, in una famiglia clan, non nella famiglia nucleare moderna, come la si chiama, in una famiglia patriarcale, in una famiglia clan, parlare solo del capo per parlare di tutta la famiglia è il linguaggio normale, naturale. Tanto è vero che nel linguaggio in cui è stata scritta la Bibbia dell'Antico Testamento, cioè la lingua ebraica, la famiglia si chiama Bet Av. Famiglia si dice Bet Av, che significa la casa del padre, o per essere più esatti, il casato del Padre. Tradotto nei nostri termini, un gruppo familiare di un individuo patriarca, un clan. Un gruppo familiare di un individuo patriarca di cui è il prolungamento, come dice la Bibbia nelle tradizioni dei patriarchi che incontreremo più avanti, il gruppo familiare è il prolungamento del padre patriarca, perché è uscito dai suoi lombi, come dice la Bibbia con il suo linguaggio papale, papale, concreto, concreto. È uscito dai suoi lombi, cioè dal suo seme. E perciò egli lo presiede e lo rappresenta. Non è dunque strano nel linguaggio biblico, è normale che per parlare di un clan familiare si parli, si fa un racconto dove in primo piano ci sta sempre la figura del patriarca. Così è qui. Dunque sembra che si parli di Noè solo, in realtà si parla del capo di un clan, della famiglia di Noè. Allora, fatta questa premessa per capire, qui, prima di tutto, in questi versetti che abbiamo visto, ci si dice innanzitutto che la famiglia di Noè si presenta come una famiglia differente dal mondo circostante. Differente dal mondo circostante per i valori che vive, per esempio, avrete notato, si parla di una famiglia monogamica. Noè, la sua moglie, i suoi figli e la moglie, le tre mogli dei tre figli. Si tratta di famiglia monogamica, diremmo noi, secondo il progetto originario di Dio, che contrasta tanto più con l'ambiente circostante quanto nel capitolo quarto del Genesi che veniva prima si era già cominciato a fare la poligamia con Lamech. Capitolo quarto, versetto 18, Lamech prese due mogli, e nel nostro capitolo sesto, proprio nei primissimi versetti, si dice che è successo, diremmo noi oggi, una specie di casino. I figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli quante ne vollero. Espressione, tra l'altro, oscura, che adesso non ci stiamo a fermare sotto. Quindi ancora di più su questo sfondo poligamico risalta la famiglia di Noè come diversa dal mondo circostante, diversa per i valori dunque che vive, ma soprattutto perché è una famiglia che vive nell'amicizia con Dio, mentre i contemporanei vivono come se Dio non esistesse. Vi ho fatto notare quella bellissima frase: camminava con Dio. Cosa questa che può essere di grande attualità per le famiglie di oggi, che vogliono vivere praticamente la fede in un mondo come quello di oggi, che spesso e volentieri è fatto di gente credente, sì, teoricamente, ma praticamente atea. La bellissima espressione camminava con Dio del versetto 9 descrive molto bene la fede come una relazione di amicizia, un andare a braccetto e non solamente un'opinione più o meno vaga su un essere supremo che da qualche parte bisogna che ci sia. La fede come una relazione d'amicizia, un andare a braccetto. e fa venire in mente questa frase bellissima, fa venire in mente le analoghe espressioni dei racconti sui progenitori, Genesi 2 e Genesi 3, che parlano della familiarità di vita con Dio a cui l'uomo è originariamente chiamato. Ricordate, passeggiava nel giardino. Sembra che Dio e Adamo, come due vecchi amici, visitano il giardino, si danno istruzioni. La familiarità di vita con Dio, a cui l'uomo è originariamente chiamato, ritorna echeggiata da questa bellissima frase: camminava con Dio. Mentre d'altra parte il contrasto, abbiamo visto le due frasi ripetute nel versetto 11 e 12, il contrasto con lo sfondo scuro dei due versetti che seguono, il versetto 9, 11 e 12. Questo contrasto descrive molto bene la collocazione conflittuale della famiglia credente tra il mondo di Dio, da dove proviene la famiglia e dove affonda le radici e prende il nutrimento una vita di fede e di comunione con Lui, e il mondo degli uomini in cui la famiglia è chiamata a vivere e che spesso è profondamente segnato dall'indifferenza, dalla violenza, dal rifiuto di Dio. Anche qui, nel libro dei Salmi, che sono una miniera di esperienza religiosa di Israele, c'è quel bellissimo Salmo 42-43, secondo la doppia numerazione che abbiamo nelle nostre Bibbie, quel bellissimo Salmo che dice l'esperienza del credente in mezzo al mondo, con queste parole molto suggestive, molto significative, che ci spiegano molto bene il contrasto di questi versetti che abbiamo letto. Il credente che prega: l'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando vedrò il suo volto? Le lacrime sono mio pane, giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Che descrizione perfetta di quello che stavamo leggendo prima, Poi continua bellissimo la meditazione di questo salmo: perché ti rattristi così, anima mia? Spera in Dio, potrò ancora incontrarlo, luce del mio volto e mio Dio. Mi sono scoraggiato, in me si abbatte l'anima mia, quando di te mi ricordo. È come un abisso sopra l'abisso, come un fragore di cascate, come flussi e onde che mi travolgono. Sentite l'idea del diluvio. E poi il credente che continua a pregare: dirò a Dio, perché mi hai dimenticato? Perché mi fai camminare in mezzo a gente che continuamente mi dice: dov'è il tuo Dio? Vedete con che profondità la Bibbia ci fa sentire l'esperienza della fede come una relazione d'amicizia con Dio in mezzo a una realtà tutt'altro che favorevole, ma che proprio per questo è importantissima, preziosa, necessaria, come preziosa l'arca in mezzo al diluvio, come è preziosa la luce quando c'è il buio. Una seconda cosa si dice in questi versetti che abbiamo letto. Ancora più bella, a mio parere, per la nostra meditazione di famiglia. Abbiamo detto che si dice qui che la famiglia di Noè è così diversa dalle famiglie in mezzo a cui vive, e quindi vive una situazione conflittuale che è poi quella del credente nel mondo. Però, notate bene, pur in mezzo a questa situazione di contrasto, pur in mezzo ad una situazione così conflittuale, nel nostro libro del Genesi, nei versetti che abbiamo letto, la famiglia di Noè non dà nessun segno di condanna degli altri. Non leva la voce per denunciare il peccato universale che la circonda. Semplicemente, con umiltà, vive la sua fede come una vita di comunione con Dio che sostiene una condotta di vita retta ed esemplare, integro, era un uomo giusto ed integro, diceva il testo, proponendo uno stile di vita da credenti che è basato sulla nuda testimonianza. Cioè, che è basato più sui fatti che sulle parole. Si dice di Noè, della sua famiglia, che tirava diritto nel suo camminare con Dio, senza paura di niente e di nessuno, umilmente, ma a testa alta, non a testa bassa, come spesso succede ai credenti. E anche qui si tratta di un suggerimento tra il Nuovo tra l'Antico e il Nuovo Testamento, quando si comincia un po' a conoscerla, si sente proprio questo fenomeno di laico. Quello che si dice da una parte rimbalza da quell'altra. Laico di questo versetto nella lettera ai Filippesi di Paolo, Nuovo Testamento, le lettere degli Apostoli, ce n'è una, si chiama la lettera alla comunità cristiana di Filippi, al capitolo secondo, ai versetti 15 e 16, ha questa splendida espressione che fa proprio la eco, il commento ai nostri versetti. Quando dice: siate irreprensibili e semplici, figli di Dio immacolati, in mezzo a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. Sembra il commento ai nostri versetti fatto apposta. Andiamo avanti un attimino. Quando vi siete stancati mi rompete, Non ho neanche guardato. Stancati? Allora parlate un po' voi, dai, interrompiamo. Io sono pronto ad ascoltare.
Mi hai dato una interpretazione, almeno fin qui, più psicologica che reale. Magari uno si aspetta quanto avrà piovuto, l'acqua quanto era alta, eccetera eccetera. Tu invece hai preso il diluvio come quasi un simbolo o una descrizione del male, della perversione del mondo,
dell'atmosfera in cui si vive. Ma non l'ho fatto io, dunque non userei il termine psicologico per indicare la cosa, perché non è un fenomeno psicologico, è un fenomeno morale e collettivo, universale. Poi una lettura di questo genere, non un'altra cosa che vorrei precisare, facendo attenzione a quello che abbiamo detto, non l'ho data io, Io non ho nessuna, io non fabbrico la rivelazione, non produco. È la Bibbia stessa che ci invita in altri passi che vengono poi, che fanno eco, dicevo prima, è la Bibbia stessa che ci invita a rileggere le cose poi in questo modo. Senza adesso addentrarci nelle questioni del diluvio come fenomeno raccontato in questi capitoli, che a noi adesso direttamente non interessa, invece mi sembrava importante notare come il diluvio viene riletto dalla Bibbia stessa in altri passi, no? Perché allora significa che noi dobbiamo, non solo possiamo, ma dobbiamo imparare a guardarlo così. E la cosa mi sembrava appunto la più importante adesso per l'aspetto più importante della lettura di questi versetti per quanto riguarda la famiglia come comunità dell'arca, come l'abbiamo chiamata così per intenderci.
Meglio essere due che essere soli. Io adesso non ricordo il passo nel letto di San Paolo, mi sembra di ricordare qualche volta di aver letto di incontrare, perché dice se proprio non potete fare a meno, non ricordo proprio il passo.
Se vuoi te lo trovo io quel passo, se te lo trovi. Prima lettera alla comunità cristiana di Corinto.
Mi sembra che ricordo che si dice qualcosa di quasi contrario.
Beh, adesso prego già vedere se è proprio contrario. Caso di vederlo. Vabbè che nella Bibbia c'è un po' di tutto, quindi non ci si deve meravigliare che ci siano prospettive anche diverse. Comunque è la prima lettera alla comunità cristiana di Corinto, capitolo 7, che è una raccolta di detti. Di direttive del fondatore della comunità alla sua gente, ai suoi credenti, ai suoi cristiani, a proposito dei problemi che si ponevano in una giovane comunità cristiana di neoconvertiti al cristianesimo nell'ambito della famiglia, del matrimonio, delle relazioni matrimoniali o sessuali in generale. Allora c'è una frase a un certo punto che penso sia quella a cui tu ti riferivi, quando dice
verso il 30 in giù, versetto 30 in poi, mi pare.
Dunque, stavo cercando quella proprio che dice, anche lì si parla un po' di argomento del genere, ma stavo cercando quella che dice quello che diceva adesso Fabrizio, no? E cioè capitolo 7 sono i versetti 5, 6, 7, 8 per l'esattezza, anzi 9, compreso il 9, che è quello che forse era quello cui pensavi te, dico bene? Prima si dice dedicatevi alla preghiera, però non dimenticatevi di essere sposati, prima di essere l'uno, di esservi promessi l'uno all'altro la comunione affettiva, emotiva, sessuale. Vorrei che tutti fossero come me, e si riferisce a se stesso che evidentemente non era sposato, ma ciascuno ha il proprio dono da Dio, quindi non metto lingua, sembrerebbe dire. Ai non sposati, alle vedove, io dico è cosa buona per loro rimanere come sono io, ma se non sanno vivere in questo modo che si sposino, perché è meglio sposarsi che vivere, diremmo noi oggi, in una specie di continua arsura, no? In una continua sete insoddisfatta. Era quella la frase a cui ti riferivi? Questa cosa non si riferisce al nostro contesto in cui ci troviamo adesso, ma ad un ambiente, ad una situazione ibrida, nella quale ibrida per due, cioè precaria, per due motivi. Primo, perché si trattava di una comunità di neoconvertiti, no? Dove si verificava il caso di gente che si era convertita al cristianesimo quando era già sposata. E allora sorgevano dei problemi, insomma, uno si è convertito e l'altro no, come si fa? Per esempio, oppure una situazione ibrida, perché coloro che non si erano ancora sposati, oppure che erano rimasti vedovi o vedove, si trovavano in una situazione intermedia, in uno spazio di tempo intermedio, secondo l'Apostolo Paolo, che viene descritto nel 7° capitolo della lettera in termini più chiari qualche versetto più avanti, cioè ai versetti 29 e seguenti. Dunque, vi dicevo che i destinatari di questo passo vengono interpellati dall'autore come se fossero in una situazione precaria. Precaria innanzitutto perché si tratta di una situazione di passaggio da come erano prima a come dovevano essere dopo, la conversione. Poi, mista quindi, no? Poi precaria per queste frasi che si dice qui. Attenzione, fratelli, dice l'Apostolo, il tempo si è fatto breve, d'ora in poi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che godono come se non godessero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano del mondo come se non ne usassero appieno, perché, frase d'inizio ritorna ancora più chiara, passa la scena di questo mondo. L'autore dunque è convinto che la conclusione della storia umana è imminente, che il ritorno del Signore Gesù a concludere l'opera della redenzione del mondo è tra breve. Allora, partendo da quest'idea, dice, ma se la casa brucia, cosa fai? Ci abiti o fai le valigie, stai pronto per imbarcarti perché siamo in partenza? Cioè, chi sa di essere in partenza, cosa fa? Compra? Vende? Si sposa? Si lega, prende degli impegni? Chi è in situazione precaria, partendo da questi dirci, è meglio che non li prenda, visto che la partenza è imminente e la partenza è per un mondo dove, come aveva detto Gesù in un'altra famosa frase del Vangelo, il mondo della risurrezione, il mondo della fondazione, il mondo che chiameremo noi oggi della fine, sarà una situazione nella quale non si prende moglie né marito, ma i figli della risurrezione, dice quella famosa frase di Gesù, vivranno come gli angeli di Dio. Ora, partendo dall'idea che si è in situazione precaria sul punto di, il consiglio che l'Apostolo dà partendo da quest'idea è: chi non è sposato non si impicci perché stiamo partendo. Chi lo è, sappia bene che bisogna che viva come se non lo fosse, nel senso che non si può immergere in una situazione che è precaria, provvisoria e che dura poco. Questo è il consiglio che vi do, dice. Io vorrei che tutti foste come me, con le valigie in mano, pronti al ritorno del Signore, perché stiamo per imbarcarci per l'altra fase della storia umana, quella della risurrezione, quella del nuovo mondo. Però, se uno deve stare nei guai, si sposi, perché è meglio che sia in pace che non che sia in un continuo. Ecco il senso di quella frase, che messo in questo contesto si capisce molto bene, non significa certamente dire che è meglio non sposarsi. Però questo famoso capitolo di San Paolo, nelle scarse conoscenze che noi abbiamo della lettera ai Corinzi, dell'ambiente d'origine, dei destinatari, del linguaggio e dei temi che tratta, si usa per dire altre cose, e allora si dice: ah, San Paolo ce l'aveva con questo, ce l'aveva con quell'altro, era un misogino, era un insoddisfatto, era un disgraziato. Lo so che si dice così, ho sentito anch'io tante volte, ma è il risultato della non conoscenza di cosa voleva dire, perché se io fraintendo un altro che mi sta parlando di fischi e io capisco i fiacchi, dopo dico: guarda quello lì, non credo che dico guarda quello lì, perché io ho capito i fiaschi, lui voleva dire i fischi. Comunque era quella la frase che era venuta in mente, no? Ah, perché se no di questo passo
sembrava contrastante, perché di qua diceva è meglio essere due, di qua dice sarebbe meglio non fare, ma se proprio non volete farlo dire,
cioè allora, una specie di rimedio. Una specie di come tappabuchi, qualcosa del genere. Questo ci conferma solamente di come di fronte a un testo biblico bisogna un attimino essere a conoscenza di cosa si tratta, avere un pochino di conoscenza, di familiarità delle regole interpretative, perché sennò ne succede di colore.
Però è sempre stato detto che lo stato migliore è quello di non sposarsi.
Ma commentando il settimo capitolo della lettera ai Corinzi si può dire anche adesso, neanche sempre, bisogna vedere cosa si intende, però, perché se per questo si intende dire che il matrimonio non è una via, una vocazione, allora dopo andiamo a sbattere in rotta di collisione perfettamente con gli altri passi della Bibbia che dicono il contrario. E siccome non si può mettere la Bibbia contro la Bibbia, no? Cioè, non si può pensare che alcuni passi dicono una cosa e poi altri la disdicono, allora salta tutto, allora niente più parola di Dio, perché qui siamo in mezzo a un broglio. Siccome questo non si può dire, chiaramente il significato delle frasi del settimo capitolo della lettera alla comunità cristiana di Corinto non può essere quello. Regola elementare di interpretazione, no? Non è che la stessa persona prima e dopo dice una cosa e poi la disdice. A noi può anche capitare di dire: ah, mi ero sbagliato, ma certo una cosa del genere non la possiamo attribuire alla Bibbia, no? Alla parola. parola, a quella che chiamiamo la parola di Dio. Penso che sia un po' una tendenza, forse un limite appunto umano che ha a che fare con, oltre che con la non conoscenza delle regole del gioco, no? della cosa che stiamo leggendo o ascoltando, del discorso che stiamo ascoltando fra la Bibbia, ma anche dovuta al fatto, un limite umano, penso proprio sì, nel fatto di difetto, tendenza, inclinazione a giudicare, a prendere anche la Bibbia come un manuale di leggi, una specie di codice, no? Dove è scritta la legge, come il codice della strada. Prendere la Bibbia come il codice della strada chiaramente la fa diventare una sorgente di multe e di contravvenzioni, no? Si chiama, con una parola un po' tecnica, la stortura, la deformazione legalista della lettura del testo biblico, considerato come un manuale. Ma è una tendenza, direi, una tortura, direi, molto molto frequente, molto diffusa anche nella lettura, anche per esempio tra i protestanti, che sono degli amanti della Bibbia molto più, e dei conoscitori molto più di noi, è molto diffusa la cosiddetta tendenza fondamentalista, loro la chiamano così, fondamentalista, che vuol dire praticamente questo, cioè prendere la Bibbia come fondamento di una prassi, intendendo per fondamento di una prassi questo, un manuale delle giovani marmotte, dove c'è scritto come si fa, per tutto, si apre e si trova la formula, anzi alcune sette protestanti sostengono che la Bibbia si deve leggere così, aprendola a casa, là, dove si apre, vai a leggere, quella è la parola di Dio per te per quel momento, c'è la formula per i tuoi problemi. Questo è chiaramente una tortura, no? Ma sempre di questo genere qui, no? Di tipo fondamentalista, di tipo legalista, di tipo, come se lì quello fosse un armadio, di formule. Vi dicevo la prima sera che ci siamo visti, proprio come premessa, che ogni tanto lo vedete, torna fuori, che la Bibbia non è un supermercato di prodotti già pronti per l'uso, per cui, no? Andare a prendere, consumare. Prendere prenderla come un manuale di formule, succede così, può succedere così, ed è una delle esperienze più importanti da imparare a fare, perché attraverso lo sbattere in questo problema, in questo fatto, in questa esperienza, in questa sentenza, in questa struttura, ci si accorge, sbagliando si impara, come dice il proverbio, cioè ci si accorge di come poi effettivamente bisognerebbe fare, cioè porsi davanti al testo biblico in ascolto con delle regole del gioco che si imparano a capire invece che a fraintendere.
Don, secondo te hai tratteggiato le cose fondamentali della famiglia di Noè? Però c'è il rischio che noi adesso andiamo dietro un sacco di domande. Invece se
facciamo un'altra...
la facciamo...
Se vuoi, se facciamo un'altra, poi oggi fermiamo un altro po', come volete.
Era un... volevo chiedere se si poteva, se potete concludere un concetto che mi pare che sia rimasto un po' più sospeso, cioè l'avevi iniziato, non so se è sempre a me, dicevi che la famiglia di Noè, nonostante fosse consapevole del disastro universale che nel quale era immerso, e nonostante fosse stata scelta da Dio come famiglia buona, insomma, cioè, no? che aveva camminato nella
camminava con lui,
che camminava con lui, nonostante questo non si era inorgoglito, insomma, il loro cuore e continuava ad andare dritto nella propria strada. Facevi anche il parallelo di fare con la lettera di Filippesi, e che dopo lì mi pare che era rimasto un po' sospeso, siccome mi sembra che questo concetto abbia delle grosse implicazioni, cioè nella vita del credente. Mi piaceva che fosse completato. Se...
Ah, io ve l'ho lanciato come una delle caratteristiche che si vedono in questa famiglia, da una parte retta, no? Giusta, che cammina con Dio, in mezzo a uno sfondo così oscuro, dall'altra parte la famiglia di Noè, nessuno di loro si permette di fare il giudizio universale. È la parola di Dio che dice le cose, che giudica le cose e che si permette di giudicare, poi di fare di conseguenza il cosiddetto diluvio. Ma Noè e la sua famiglia, nessuno. Mentre succede spesso, no? L'ho lanciata come una sottolineatura che mi sembra importante, perché succede spesso che invece da credenti o da persone che ci sembra di essere un po', meno un po', sulla retta via, non so come dire, si sente gridare all'allarme, e soprattutto si sente sparare giudizi molto duri anche nei confronti degli altri, no? Del mondo come va. Ecco, mi pare che sia una provocazione di attualità, cioè uno spunto di meditazione interessante, dopo da prolungare nelle esperienze vissute da ciascuno di noi, però mi pareva interessante perché indica una proposta, uno stile di presenza cristiana nel mondo che poi il Concilio dice che è quello dei laici, cioè di tutta la grande famiglia, di tutti i grandi, il grande popolo di Dio, la stragrande maggioranza del popolo di Dio, che sono poi le famiglie, quello sono i laici. No? E mi sembrava proprio una cosa ad hoc, come devo dire, no? su misura, e allora l'avevo sottolineata, sarebbe da attualizzare, ma questo fatelo voi, insomma. Ecco, comunque se vogliamo fare un altro pezzo, poi fermarci, non so. Io pensavo di sottolineare di cogliere lo spunto che viene da un altro un paio di versetti sempre di queste tradizioni su Noè, sempre a proposito della famiglia come una comunità di credenti e quindi della descrizione della fede come fa come fa questo ciclo di Noè. Mi riferisco a quei versetti che dicono, dove Dio dice a Noè, dunque, capitolo 6, versetti 13, 14, poi 17, poi 18, poi 22, il capitolo 6, dove leggiamo che Dio dice a Noè e alla sua famiglia: fatti un'arca di legno di cipresso, perché ecco, io manderò il diluvio sulla terra. Entrerai nell'arca tu, i tuoi figli, tua moglie, le mogli dei tuoi figli. E poi, versetto 22, Noè eseguì tutto come Dio gli aveva comandato, così egli fece. Cosa c'è qui di spunto molto interessante, di meditazione per noi? E questa è una delle descrizioni più classiche, più tipiche che la Bibbia fa della fede. È come un'altra faccia di questa famiglia come comunità di credenti, che ci descrive la fede come fondata sull'ascolto della parola di Dio. La fede come obbedienza a una parola. Questa è la classica definizione di fede nella Bibbia da un capo all'altro. Quando questa parola di Dio risuona nella famiglia, nella situazione della famiglia di Noè, subito Noè e la sua famiglia si mettono in moto e si danno da fare per eseguirla. La prendono sul serio, si fidano, scommettono la loro vita su una proposta che ha, pensateci bene, fatti un'arca di cipresso, di legno di cipresso, una proposta che ha del paradossale. Ve la immaginate voi questa impresa di costruire una nave in piena terraferma? Nella pianura, uno che si mette a costruire una nave, l'immaginate? Che razza di proposta? La Bibbia non lo dice espressamente, ma si legge tra le righe, si capisce, lo suggerisce discretamente, lo lascia intravedere, questa costruzione dell'arca fatta in mezzo alle frecciate ironiche dei contemporanei. Ma perché non è così strano, La Bibbia lo suggerisce, come quando, lo vedremo più avanti, Dio chiede ad Abramo: esci dalla tua terra e va dove io ti mostrerò, te mettiti in cammino, poi dopo vedremo, senza sapere dove va, senza cosa fare, no? Così qui, fai un'arca, metti a costruire una barca. Mi ricordo la mia gente, che la mia parrocchietta si ricorda sempre di quando facevano le processioni per chiedere la pioggia, no? Andavano un santuario lì vicino per chiedere la pioggia. Allora, per andare in questo santuario bisogna passare in un'altra parrocchia che è tradizionalmente conosciuta come una parrocchia di gente piuttosto lontana dalla fede. Dice che allora andavano a chiedere la pioggia d'estate, sai, quando faceva i gran caldi, che non pioveva mai. Poi quando passavano in quel paese, dice che la gente, siccome la strada passa nel mezzo, c'era la gente di qua e di là che stava di fuori con gli ombrelli e diceva, cioè faceva questa sceneggiata attorno per dire, ecco, qualcosa del genere è suggerito discretamente da questa scena. È il segno chiaro della serietà della fede di questa famiglia di Noè, che, come diremmo noi oggi, si gioca la faccia per obbedire al suo Dio. E questa, ripeto, è la classica definizione biblica della fede. Anche qui, laico, Prendete la lettera ai Romani, capitolo 4, ai versetti 18 e 21, e risentirete la fede di Abramo descritta con queste testuali parole che rassomigliano proprio in pieno a quello che stiamo vedendo qui. Romani 4, 18 e seguenti dice: Abramo ebbe fede sperando contro ogni speranza, scommettendo cioè, e in questo modo divenne il padre dei credenti. Egli non vacillò nell'obbedienza della fede, pur vedendo già morto il proprio corpo, aveva circa 100 anni, e morto il seno di Sara, per la promessa di Dio, cioè per il fatto che era Dio che gliel'aveva promesso un figlio, non esitò a crederci. Non lo prese con incredulità, si confermò nella fede, si disse, se me lo dice lui deve essere vero, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso, siccome lui lo aveva promesso, era capace di portarlo anche a compimento. È la classica definizione della fede, che poi, più chiaramente ancora di qui, noi la troviamo nella cosiddetta lettera agli Ebrei, un'altra lettera apostolica del Nuovo Testamento, dove si fa proprio il verso a Noè. Sì, signori, proprio al nostro passo. Lettera agli Ebrei, capitolo 11, capitolo 11, versetto 1-2, e poi chiaramente ancora nel versetto 7. Si dice così: la fede è il fondamento di cose che si sperano ed è la prova, la certezza di cose che non si vedono. Per questa fede gli antichi ricevettero dalla Bibbia, sottinteso, buona testimonianza. E poi andate al versetto 7 e si dice: per questa fede Noè, avvertito da Dio di cose che ancora non si vedevano, costruì con scrupolosa obbedienza un'arca che sarebbe poi diventata la salvezza della sua famiglia. Per questa fede Noè smascherò il peccato del mondo e divenne l'erede della giustizia secondo la fede. Divenne cioè il rifondatore religioso dell'umanità. Dunque, anche qui non abbiamo fatto una lettura così, come si dice, a nostro uso e consumo. È la classica definizione biblica della fede, che rimbalza anche in questi versetti, e che è una fede, questa dell'obbedienza, ben diversa da quella che dicevo prima, del pensare che credere vuol dire ma essere dell'opinione che un Dio ci deve essere, insomma. Una cosa è un'opinione, una cosa è l'obbedienza. Una cosa è un parere, una cosa è obbedire, fare, scommettere, giocarsi la faccia. Una fede che è possibile solo sulla base, chiaramente, di una, come si diceva prima, l'osservazione che abbiamo fatto prima, no? Di una vita come quella della famiglia di Noè, che camminava con Dio. Una vita di amicizia, che prende sul serio la relazione con Lui come parte integrante della vita di famiglia. Come parte integrante della vita di famiglia. Lo si vede, questa dimensione della fede come parte integrante della vita di famiglia, nella famiglia di Noè, lo si vede ancora, la si vede ancora chiarissima, presentissima, in quell'altro versetto, capitolo 8, versetto 10, dove si dice che uscito dall'arca, la prima cosa che fa la famiglia di Noè, uscita dall'arca, capitolo 8, versetto 10, no, versetto 20, per esattezza, non 10, sì. Uscito dall'arca, Noè edificò un altare al Signore suo Dio e offrì olocausti su quell'altare. In mezzo alla famiglia dell'arca, la dimensione religiosa della vita di famiglia è evidentemente centrale. È ritenuta particolarmente importante per, diremmo noi oggi, per la navigazione della coppia e della famiglia sul diluvio. E solo così, sembra dirci la famiglia di Noè, che si prende sul serio la fede e il bisogno della fede per stare a galla, per sopravvivere in mezzo al diluvio, inteso come dicevamo prima. La fede come la sola maniera intelligente e adeguata per navigare in un mondo come questo, e che riecheggia, anche questa definizione della fede come la sapienza della vita, riecheggia in altre parti della Bibbia sistematicamente. Ci sono i salmi che dicono, e anche i libri sapienziali, che dicono spesso questo ritornello, lo ripetono più volte. L'inizio della sapienza è il timore di Dio. Io ho già detto prima, vi ripeto, timore di Dio nella Bibbia significa l'adorazione di Dio, non la paura, eh? Significa la relazione religiosa con Dio. È l'inizio della sapienza. Questo sembra essere, come dire, il quadro che sta appeso al centro, questa specie di frase, ritornello, sembra di essere lo slogan, il quadro che sta appeso al centro di questa famiglia di Noè. La dimensione religiosa, che è così importante per affrontare i rischi di una navigazione come quella della coppia, della famiglia, i rischi di questa scommessa per la vita e sulla pelle delle persone, che è la fondazione di una famiglia. Perché ogni famiglia, come nel caso della famiglia di Noè, è sempre comunque una rifondazione del mondo. Ed è per questa dimensione religiosa messa a fondamento della propria casa, della propria costruzione, della vita di famiglia, della propria arca, che la famiglia cristiana è proprio come l'arca di Noè che avanza sul diluvio e che può pregare con le parole del Salmo 46-45, anche questo un'altra eco del testo del diluvio. Salmo 46-45 dice della comunità dei credenti queste parole che rassomigliano a quello che abbiamo letto fino adesso, così da vicino. Cioè, dice: Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra e se crollano i monti nel fondo del mare. Tremano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti. Dio sta in essa, non potrà vacillare. Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro rifugio è Dio. Questa certezza sembra essere proprio questa espressa così nel Salmo, sembra essere proprio la bussola, per così dire, di questa navigazione di questa famiglia come comunità dell'arca, come comunità dei credenti, che ci troviamo di fronte in questo ciclo di Noè. La famiglia di Noè dimostra, sperimenta dunque al tempo stesso, prima lo sperimenta, poi lo dimostra, che la grande avventura delle promesse dell'amore umano, il meraviglioso progetto insito nella creazione della famiglia, lasciato senza Dio, va alla deriva. La coppia e la famiglia che si allontanano da Dio vanno verso il diluvio, si separa dalla fonte della vita, della comunione, di comunione e di gratuità, e quindi va alla deriva in questo grande, in questa grande navigazione, in questo grande cammino. Questi versetti dunque, che qua e là ci dipingono così la famiglia di Noè come una comunità di credenti, mi pare che siano spunti molto belli per la nostra spiritualità familiare, come spunti o inviti, provocazioni o chiamate a coltivare una dimensione, quella religiosa della vita di coppia e di famiglia, come la sapienza della vita, la bussola del cammino, e nello stesso tempo ci indicano le caratteristiche di questo, di questa dimensione religiosa, con quelle frasi bellissime: camminava con Dio, andava a braccetto, una relazione d'amicizia, o quelle altre della scommessa, dell'obbedienza, dell'ascolto della parola come bussola, come guida del cammino, la fede come obbedienza alla parola. Queste mi sembravano le due più grosse sottolineature di questi testi del ciclo di Noè sulla spiritualità familiare. Ce ne sono però altre due, forse meno visibili, ma altrettanto carine. Queste sono proprio evidenti, ci sono questi versetti che abbiamo visto, che insomma basta leggerli con un attimo di attenzione e si sente quello che stavamo prima suggerendoci, no? Però ci sono anche due piccole sfumature più, come dire, meno visibili, ma altrettanto meno visibile, soprattutto una, ma anche l'altra più piccola, di dimensioni più piccole, ed è quel particolare che sta verso la fine dei racconti di questi capitoli, precisamente soprattutto nei capitoli fine del capitolo ottavo, inizio del capitolo nono e seconda metà del capitolo nono. Cosa voglio dire queste due sfumature? Voglio dire innanzitutto quella che ci fa vedere l'arca, cioè la famiglia di Noè nell'arca,